visto che abbiamo pregato fino adesso solo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, vorrei ancora commentare quello che vi ho accennato dell'episodio della Canania, no? E poi arrivare a quell'altra ammazzata. Avete messo l'armatura sulla testa, il casco?
Sì. Ma siamo preparati al frutto noi, non tanto ammazzata, hai detto che dopo.
No, bisogna passare da lì.
Allora, l'immagine lavora in questo modo. Noi è vero che non siamo pagani, perché il Signore l'abbiamo conosciuto. Ma se voi osservate il vostro cuore, no? È come dire, tutto del nostro cuore ha conosciuto il Signore. Cioè tutto quello che si muove è nella luce del Signore conosciuto. Allora, per larga parte noi siamo pagani. L'annuncio del Vangelo per noi non è una cosa fatta, è una cosa che continua a farsi finché tutto il nostro cuore sia conquistato a quello che è la luce del Vangelo, noi diremmo alla sapienza del Vangelo. La vita quotidiana vi dà tantissime dimostrazioni che questa sapienza del Vangelo non ci appartiene. E tutto l'impegno della vita, no? È fare in modo che questa sapienza, che poi è la rivelazione di Dio, no? Per noi, entri piano piano e conquisti. Se ricordate, quando si chiude il racconto del Vangelo secondo la narrazione di Matteo, Gesù, prima di inviare i discepoli, no? Andate, dice: a me è stato dato ogni potere. Ma da sempre io ho collegato le cose così, ma noi siamo disposti a dare ogni potere al Signore nel nostro cuore? Cioè, quando succede qualcosa, no? Che noi abbiamo le nostre reazioni, quando dicevo, non so, che quando tu vuoi, sottolineare, far valere i tuoi diritti, no? Verso un fratello, verso una sorella, comunque nell'insieme della vita, noi sentiamo subito che a me è stato dato ogni potere, per noi in quel momento non vale. Allora la conversione resta legata al fatto che il cuore è chiamato a dare ogni potere al Signore. E dare potere al Signore è l'unico modo per tornare liberi, perché quando date il potere a qualcun altro, anche in amore, se date il potere a qualcun altro, il cuore resta come vincolato. Solo il Signore è capace di, quando tu lo servi con tutto il cuore, di farti vivere la piena libertà, perché quello che Lui chiede a noi non è un qualcosa di cui Lui ha bisogno. Quello che Lui chiede a noi è che facciamo apertura al dono suo, basta, al dono e basta. Invece in amore, se voi notate, c'è sempre quello che noi chiamiamo la reciprocità, che non è mai sullo stesso punto e allo stesso livello, perché noi siamo persone diverse. E se fosse allo stesso punto e allo stesso livello, l'amore sarebbe solo uno specchiarsi, basta. Non è un incontro. Perché ci sia incontro, ci vuole diversità. La diversità, da una parte, crea lo spazio perché l'amore lavori e cresca, e dall'altro fa difficoltà, perché dove c'è diversità c'è anche contrasto. Però è ineliminabile la diversità. Se voi in un amore volete pensare sempre allo stesso modo, comunque dire le stesse cose, vestirvi allo stesso modo, per dire, dopo un po' è una cosa insulsa, proprio insulsa. Allora, di dare questo potere al Signore, visto che noi questo lo riconosciamo, allora siccome noi non lo diamo, allora in gran parte siamo pagani. Allora l'esempio della donna cananea aiuta a disporre come fare la strada, quindi come muoverci per poter dare questo potere. Allora, nell'esempio della donna cananea abbiamo detto, no, che è tanta la sua fiducia quanto è grande la coscienza della sua indegnità. Lei non poteva di per sé chiedere nulla, quindi non poteva pretendere nulla. La coscienza di questa indegnità fa sì che la fiducia che ha sia totale. Allora, dove c'è fiducia e coscienza di indegnità, c'è la possibilità di dare il potere al Signore sul nostro cuore, cioè di ottenere il suo intervento di salvezza, come per la donna cananea ottiene il miracolo. Guardate che a livello della nostra psicologia le due cose non stanno affatto insieme. Pensate per esempio alla preghiera. Quando noi immaginiamo, diciamo, di pregare o di fare una preghiera fervorosa, mai pensiamo di avere la coscienza di essere talmente indegni che se anche il Signore apparisse noi dovremmo chiudere gli occhi e respingerlo, perché ci troveremmo fuori posto. Adesso noi cosa immaginiamo? Siccome il desiderio è vincolato sul, come dire, su di noi, non su Dio, allora più noi ci sentiamo, non so, tipo a posto, e più siamo come convinti che il Signore compare, ma nel senso di, è solo un'immagine, no? Voi pensate per esempio alla preghiera di Gesù. La preghiera di Gesù è: Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore, punto. Non fa chiedere altro. E per noi è difficile portare la essenzialità di questa preghiera, perché non siamo abituati a scendere in profondità nel cuore. Noi siamo quasi sempre in superficie. Allora in superficie si muovono i nostri desideri, che sono piuttosto mondani che non evangelici, anche nel bene. E quindi se noi non scendiamo in profondità, praticamente noi ci illudiamo di aver dato il potere a Gesù, ma in realtà quando poi noi siamo confrontati su dei punti significativi, quando ci mettono il sale sulla coda, oppure quando ci toccano al punto giusto, ci rendiamo conto che... Se invece noi, come dire, ci disponiamo costantemente a riconoscere questa indegnità, sempre più velocemente noi diamo potere al Signore e non saltiamo più nelle varie situazioni, circostanze, proprio perché riconosciamo la verità della nostra indegnità. Ma più tu la riconosci, più il Signore interviene. Ecco, questo movimento è il movimento tipico del discernimento. Ma noi non siamo convinti. Allora, riflettere sul perché in qualche modo non siamo convinti, oppure per l'altro aspetto, ma dov'è che non siamo sinceri? Perché di per sé, se noi fossimo sinceri, è evidente che siamo peccatori. È evidente. Cioè, non è che devi stare lì tanto a... Eppure è così forte la paura che, essendo peccatori, tu non ottieni, che copri. Perché tu vuoi ottenere. E non ci si rende conto che per ottenere bisogna passare di lì. Allora, quello che... in qualche modo, no? Tenete sempre presente l'immagine di questa donna cananea, no? Che si presenta a chiedere a questo profeta sul quale lei non ha alcun diritto in assoluto. Quindi voi tenete sempre presente questa immagine. Ciò che indebolisce, in fondo, è la nostra fede, ciò che annacqua la tensione genuina del nostro cuore è la pretesa di trovare soddisfazione comunque. Cioè, quando noi preghiamo, non è che lo diciamo direttamente, però sotto sotto noi pretendiamo soddisfazione da parte di Dio. Infatti, se tarda a venire, se oltre alla difficoltà della preghiera c'è anche qualcuno che ci dà del cretino, noi cominciamo a temere, nel senso che abbiamo paura che non otteniamo, no? E allora è come se emerge questa pretesa di trovare soddisfazione. Se non emerge questa pretesa, non si può vincere, resta sempre nascosta. Se però emerge, allora è come dire: otto, il Signore mi sta guidando, perché dove c'è pretesa non ci può essere soddisfazione. E pensate sempre all'immagine della Canania. Anzi, quando Gesù addirittura risponde in malo modo, non esente in malo modo, lei non si sposta, perché lei sa già che non ha alcuna pretesa. Quindi è costretta a girare a suo favore anche una parola cattiva, perché proprio non ha alcuna pretesa. Se noi avessimo un minimo di pretesa, la risposta cattiva ci fa chiudere. E basta guardare nei nostri rapporti, no? Allora, ma non avere nessuna pretesa sottolinea due cose. Una, la verità, che noi siamo peccatori, ma soprattutto la fiducia. E la fiducia nell'altro, in questo caso nel Signore, non è basata sulla qualità, sul merito. È proprio un atto di apertura del cuore. La dimensione evangelica del dono di Dio è legata al fatto che è Dio che cerca l'uomo, non l'uomo che cerca Dio. Quindi questa immagine è molto molto istruttiva per cogliere il movimento profondo del nostro cuore. Se per esempio paragonate la donna cananea e il fariseo, per esempio quello che va a pregare nel tempio, no? O comunque anche in altre parabole, no? Il fariseo è così pio che pretende soddisfazione. Notate e cercate di non leggere male, l'essere pio è veramente pio, non è falso, perché lui osserva davvero la parola di Dio. Non ritenete che la figura del fariseo è un uomo falso. Questa qui è la specie di deduzione, come per esempio di Tommaso, Tommaso Apostolo, la deduzione è che dubita, no? Infatti si dice ancora fammi un Tommaso, cioè non fare un Tommaso, no? Ma è una specie di deduzione. Tommaso non solo non è dubbioso, ma è sovranamente, come dire, come si potrebbe dire, implicato nella storia del Signore Gesù, che non vuole illusioni, ma non perché ha dei dubbi. È per eccesso che lui dice se non lo vedo, non per difetto. Allora, per la Cananea è lo stesso, invece per il fariseo, no, io ho osservato, tu hai promesso, devi dare. Ecco, questa logica, che non è logica evangelica, è quella che normalmente noi facciamo valere nella vita. In questo modo non si scopre nulla. E quel miracolo che chiediamo non avviene, non avverrà. In un certo senso, no? Ma anche questo è però una constatazione. Io direi, per esempio, quando voi andate a confessarvi con il sacramento della riconciliazione. Già ve l'ho detto parecchie volte. Calcolate 3-4 fasce di età e poi basta. Ripetete sempre la stessa cosa. Sbaglio? Sbaglio? Allora, mi dite dove sta l'efficacia del sacramento se voi ripetete sempre le stesse cose. Che ci andiamo a confessare a fare?
Ma come facciamo a fare degli altri?
Come?
Come facciamo a fare gli altri peccati se siamo qui?
Fate sempre gli stessi. Ma non è, cioè, ognuno non è che racconta gli stessi dell'altro, ma ognuno ha sempre gli stessi. Allora se tu ti penti, no? Dovrebbero essere eliminati. Invece? No. Allora vuol dire, no, ma perché le cose hanno una loro logica nel fondo. Allora, non è male confessare le stesse cose, perché effettivamente noi facciamo le stesse cose. Ma dove possiamo scoprire che noi cresciamo? Nel fare le stesse cose.
Ne facciamo di meno di più.
Allora, ne fai di meno di più solo se hai un po' di mal di pancia o no. Tutto lì. Se hai dormito bene o no.
Cresciamo nell'accogliere di una grande misericordia di Dio.
Allora, quello sarebbe l'effetto se c'è una certa condizione. Allora, a livello del nostro cuore è, se voi confessate sempre le stesse cose, ma ogni volta trovate una giustificazione in meno per voi, voi crescete. Con una giustificazione in meno. Siccome noi ne abbiamo migliaia di giustificazioni a portata di mano, ci vogliono tanti anni. Però voi togliete le giustificazioni e man mano arrivate a questa coscienza, no? Di essere davvero peccatori, e non importa che vi serviate degli stessi peccati, o basta arrivare a questa coscienza. Più questa coscienza si fa viva e più siete disposti a dare fiducia a Dio e fare quell'esperienza lì della misericordia del Signore per noi. Quando questa aumenta, aumenta la possibilità per il nostro cuore di fare esperienza evangelica, cioè dall'incontro con il Signore che viene a noi nel suo dono senza chiedere niente a noi. Se noi potessimo, e questo sarebbe anche qui una specie di conseguenza logica a livello spirituale, noi potessimo togliere ogni giustificazione dei nostri peccati presso Dio, toglieremmo quella miriade di pretese l'uno verso l'altro nel vivere in comune.
Ripeto, per favore.
Allora, se noi togliessimo le giustificazioni che noi facciamo valere presso Dio per i nostri peccati, quindi è come dire, ho peccato, punto. Totale. Non, sì, ma mi ha fatto arrabbiare l'altra. Togliere ogni giustificazione, noi arriveremmo a perdere quella miriade di pretese che noi, diciamo così, facciamo valere nella vita quotidiana, l'uno verso l'altro. Vale anche l'opposto come esercizio. Man mano che tu togli una pretesa nei confronti delle tue sorelle, è come se ti faciliti quell'esercizio di togliere giustificazione davanti a Dio. Però vale più il primo per il secondo, non tanto il secondo per il primo. E allora, a proposito, ecco la mazzata. Pronti? Casco in testa.
Ah, non è ancora arrivata.
Adesso arriva. Qualcuno di voi ha studiato il latino? Tu hai studiato, ti ricordi? Allora vediamo. È un'espressione di Gregorio Magno che è talmente forte che ho controllato tutte le traduzioni italiane e hanno paura di esprimere quello che lui sta dicendo e fanno una specie di aggiustamento. Io voglio invece che suoni esattamente come l'ha detta lui.
Divertiamoci.
Allora, in latino prima. Scendum vero est quia Satane voluntas semper iniqua est, sed nunquam potestas iniusta. Tradotto. Si deve sapere che la volontà di Satana, del diavolo, è sempre malvagia. Ma, è questa che è l'ammazzata. Si deve sapere che la volontà di Satana è sempre malvagia, ma il suo potere mai ingiusto. Questo qui è un'ammazzata. Ma il suo potere mai ingiusto. Siccome è un'espressione così forte, nelle traduzioni, quel nunque, invece di dire mai, dicono, ma il suo potere, aspetta, dicono, ma il suo potere, non diverse volte, ma il suo potere qualche volta ingiusto, un corno qualche volta, mai ingiusto. Che vuol dire? Che se noi facciamo il male, il potere che diamo al demonio di agire in noi è lecito per lui. Invece lo scopo, quindi l'intenzione suo di esercitare questo potere è sempre cattivo, sempre per il male, non è per compassione nostra, ma il suo potere no. Allora vuol dire, no, cerco di spiegare questo perché non, secondo me non lo sentite da nessuna parte questa roba qua. Se non l'avessero detto questi grandi padri, noi non potremmo, non potremmo trovare queste, come dire, queste verità. Allora, primo, anche qui guardate che noi non siamo pronti, però è così. Primo, tutto ciò che di male ci capita dentro e fuori non avviene mai per caso. Sempre eretto dalla provvidenza di Dio. Noi questo non lo mandiamo giù, soprattutto oggi. Che sembra, e questa è la nostra giustificazione, che Dio voglia il male. Il che è un altro assurdo, non c'entra. E il secondo è che se il demonio agisce in noi è perché gli abbiamo ceduto dei diritti. Se il demonio agisce in noi, gli abbiamo ceduto dei diritti. E questo lo trovate illustrato bene in uno dei testi patristici che ha nutrito intere generazioni per molti secoli. E sono quelli che si chiamano gli insegnamenti spirituali di Doroteo di Casa, che sono scritti in un linguaggio molto semplice, ma ha una potenza, diciamo, una profondità di pensiero incredibile. Allora vi leggo questo breve passo, no? Chi è giunto fino a mettere in pratica una passione, pensate all'ira, io lo faccio sempre quello dell'ira perché a fare quello del sesso è un po'... qualcuno resta turbato, ma quella dell'ira si capisce al volo. Allora, è impossibile che non ne sia tormentato. I loro strumenti sono dentro di te, come disse Abba Sisoes, che è una delle grandi figure dei padri del deserto. Restituisci quel che loro appartiene e se ne andranno. Restituisci quel che loro appartiene e loro se ne vanno. Per strumenti, questa è la spiegazione che dà lui, no? Perché la frase è la frase di questo Abba Sisoes. Per strumenti intendeva ciò che è la causa delle passioni. Finché dunque le amiamo e le mettiamo in pratica, saremo inevitabilmente soggiogati da pensieri che ci costringono a mettere in pratica le passioni anche se non lo vogliamo, poiché ci siamo consegnati volontariamente nelle loro mani. Faccio un esempio, sempre per esempio per l'ira, no? Allora, io accetto, e questa è una concessione che ognuno di noi sente che può fare, io accetto di mai fare brutta figura, il che vuol dire che io sto alimentando il desiderio di compiacere. Quando poi io mi trovo a fare le cose, per esempio mi impegno molto a fare una cosa, no? E poi per un caso, una situazione, non so, uno mi critica o sbaglio una cosa o viene male una cosa, no? Io resto poi molto afflitto e arrabbiato. È inutile che voi dopo confessiate che sono arrabbiato, sono stato aspro con le mie sorelle, è inutile, perché quelle sono solo le conseguenze. Se non andate a vedere qual è la causa che voi amate e che tenete, i diritti che avete ceduto al diavolo, la passione non può essere vinta. In questo caso, per vincere la passione, dovete restituire, sì, tu mi hai instillato questo compiacimento per, te lo ridò, non mi interessa. Quando potete ridare quello, l'ira non avrà quegli effetti negativi. È solo per fare un esempio, ma ce n'è 50.000. Ognuno ha i suoi tanti. I suoi tanti. Allora, sì, di per sé no, le cause di fondo, diciamo i diritti che noi cediamo al diavolo, per ognuno sono molto poche. Io vedo in genere sono 2-3, non di più. Non sono tanti. Sono le proliferazioni infinite, ma le cause di fondo sono poche. Allora, normalmente alle medesime cause corrispondono i medesimi effetti. E quindi può anche essere una... Però non è così, diciamo, facile non tanto vederli, ma rinunciare. Perché quando noi alimentiamo una causa è perché intendiamo che attraverso quella causa noi, diciamo, viviamo e stiamo bene, non so come dire. Abbiamo già giudicato che è come se avessimo bisogno. È questo che ci frega, cioè il giudizio su di noi lo diamo prima del tempo e senza fidarci del Signore. Dandolo, poi restiamo vincolati. Ed è inutile che dopo noi, non so, combattiamo con gli effetti, se tu non arrivi a, diciamo, alla causa, che poi è un modo di guardare, nel senso che non è poi così, come si dice, un ragionamento causa-effetto solo, no? Le cose dentro sono più complicate, perché noi abbiamo molte ferite, abbiamo una storia alle spalle, no? Ma la dinamica è di questo tipo. Infatti, se voi non avete il coraggio, no? Quando intuite di rinunciare a ciò che è la causa, è inutile che combattiate gli effetti. No, non serve. Vi spompate. Anzi, succede così. Quando non volete togliere la causa, vi sforzate molto di superare gli effetti, e in parte ci riuscite anche, ma la gioia non viene, perché la causa persiste. Il diritto ceduto l'altro lo usa come vuole lui, non come vuoi tu. Si deve sapere che la volontà di Satana è sempre malvagia, ma il suo potere mai ingiusto. Se noi sapessimo soltanto non lamentarci mai e non accusare mai nessuno dei nostri guai, noi saremmo puri di cuore. Allora, vi ricordate quando vi avevo citato quella, la frase della all'inizio, no? Dice, quattro cose ci sono chieste, no? Rinunciare alle proprie volontà. Allora, qui capite molto più concretamente cosa vuol dire. Rinunciare alle proprie volontà vuol dire rinunciare alle pretese che spingono la volontà a ottenere o a cercare una cosa o l'altra. Rinunciare alle proprie volontà significa rinunciare a ogni forma di pretesa. E siccome le pretese più insidiose sono di tipo affettivo, non materiale, di tipo affettivo, voi capite perché il Vangelo dice se uno non rinuncia a se stesso non trova la vita, se il chicco di grano duro in terra non muore, non dà frutto. Perché noi siamo un impasto di pretese. E le pretese le teniamo perché immaginiamo che in quelle pretese c'è la nostra consistenza affettiva. Non si può vivere senza una consistenza affettiva, tutti la cerchiamo. Ma se la cerchiamo dentro le pretese, non solo non la troviamo, ma ci inaspriamo. Allora occorre rinunciare. Ma quando tu dici devo rinunciare, tu senti non tanto che rinunci alla pretesa, ma che rinunci proprio alla tua consistenza affettiva, a te. Ed è questo che fa paura. Ma in questo senso, allora, il guardare a Gesù, ma guardiamo a Lui, se l'ha detto Lui, se i santi l'hanno fatto, vuol dire che non è questa tragedia. C'è di mezzo qualcos'altro, e questo qualcos'altro che il nostro cuore davvero desidera e noi non gli permettiamo mai di goderlo, perché siamo vincolati alle nostre pretese. E poi se notate, no? Queste volontà, pretese, no? Sono il segno delle nostre dipendenze. Quando noi, per esempio, non so, c'è un bel rapporto tra due persone, no? Io pretendo l'affetto dall'altro, vuol dire che io dipendo. Le nostre dipendenze, i nostri bisogni e le nostre autodifese. Allora, se e di tanto noi rinunciamo alle pretese, vuol dire che cambiamo il livello, diciamo, come potrei dire, il livello della disposizione del nostro cuore, cioè il livello dove il cuore può distendersi e riposarsi. Nel senso che è come se noi permettiamo al nostro cuore di scendere a un livello più significativo, a intuire qualcosa di più grande, di più vero per il nostro cuore. Ma se non rinunciate alle pretese, questo livello non si trova. E sempre questo padre, no, Doroteo, spiega in positivo cosa avviene. E dice, rinunciando alle proprie volontà, imparò, è una specie di... Lui sta parlando di Dositeo, un discepolo, no? E sta facendo l'elogio, nel senso di descrive in positivo quello che prima ha detto in negativo. Allora, rinunciando alle proprie volontà, apprese la via che conduce al cielo e la esprime con una parola sola, umiltà. Allora, in obbedienza alle parole degli anziani, siamo in questa epoca dei padri del deserto, no? Mise in pratica il detto sii misericordioso e mite, e fu così adorno di ogni virtù, solo realizzando quello. Chi è arrivato a rinunciare alle sue volontà ha raggiunto il luogo del riposo. Ed è vero, è proprio così, anche se non ci crediamo, ma non perché siccome non abbiamo visto mai, non so io, la stella Antares, non è che siccome non l'abbiamo vista non c'è.
Ma
Oppure, altra espressione che per me è veramente, no, è come se non avessero detto queste grandi figure, diremmo che sono che è un'espressione proprio vanitosa, presuntuosa, no? Invece, in ogni circostanza nessuno potrà far torto a chi non si fa torto da se stesso. Nessuno riuscirà mai ad essere utile a chi non vuole contribuire al suo proprio bene da se stesso. Ed è un'espressione di Giovanni Crisostomo, arcivescovo di Costantinopoli, che era stato mandato in esilio per il contrasto con l'imperatore Ariano, e aveva subito molte vessazioni. Nella città era restata una piccola comunità fedele a lui, no? E allora lui che scrive a questa donna discepola, in una lettera che diciamo non si capisce neanche bene qual è il contesto, ma dove si trovano queste affermazioni che rivelano lui sta parlando proprio in esilio, vessato, e che morirà di lì a poco, proprio per tutte le angherie subite, no? E lui dice: nessuno riceverà torto, quindi immaginate uno, no, che ne ha subite di tutti i colori, dalla posizione che aveva, e dice: nessuno potrà far torto a chi non fa torto da se stesso, a chi non si fa torto da se stesso. Come a dire, se voi siete aperti al dono di Dio per voi, tutto il mondo vi può venire contro, non ve lo ruba. Ma se voi mettete come scelta di volontà che deve valere qualcos'altro oltre il dono di Dio per voi, voi cedete i diritti al diavolo. E prima o dopo, siccome lui è il principe di questo mondo, resterete così invischiati che non potrete stare aperti alla sapienza evangelica. Non potrete godere il dono evangelico, cioè la conoscenza del Signore. Le cose stanno così. Allora, al di là, no, di queste, come dire, affermazioni che penso che pochi uomini avranno potuto viverlo fino in fondo, no? Ma la dinamica che descrivono è esattamente quella di ciascuno di noi. A noi non è richiesto di camminare fino in fondo in questa via. Non sappiamo che cosa la vita ci riserva. A noi è chiesto di camminare in questa via. Se voi invece per paura, perché vedete il fondo, supponiamo che è terribile, neanche mettete i piedi in questa via, non troverete nulla di nulla. Ecco, la forza del discernimento a livello del cuore sta proprio quale tesoro difendete. Cioè, capite la forza, diciamo, no, della sapienza evangelica che opera a livello del cuore nella scelta del ma tu, dove vuoi riposare? Che vuol dire poi, quando dice no, dove c'è il tuo tesoro, là c'è il tuo cuore, no? Quindi dire, ma tu dove vuoi riposare?
No,
non è il pregare, no. L'espressione di Francesco, no, è legato al fatto del tuo fratello che ti opprime, non è quello del pregare per i fratelli. Tu devi pregare sempre per tutti e per la conversione di tutti, ma non pregare per la sorella che ti dà fastidio. Cioè, tu non puoi pregare per la conversione della sorella solo perché ti dà fastidio, perché rivela molto di più l'esperienza di Dio che tu sopporti in pace. Però questo non è che riguarda noi, non pregate per la conversione di tutti, ma il fatto è che tu non devi pregare, perché non è un ordine positivo, è solo per far risaltare, no? Che davanti a Dio è molto meglio portare in pace il fastidio, non pregare perché l'altro si converte solo perché non ti dia più fastidio. Invece qui, no? È solo che la, come dire, in fondo, no? Ognuno esercita proprio la libertà davanti a Dio. Se tu non sei disposto ad accogliere, tutto il mondo ti può venire a favore, non cambia niente. Però vale anche il contrario. Quando tu sei aperto al tuo Signore, tutto il mondo ti può venire contro e non cambia niente. E questa è la forza. Perché poi la frase, non ve l'ho letta tutta, ma perché è ancora più... non pensiamo che le difficoltà, e guardate che parla uno che è stato proprio buttato fuori, è calpestato, calunniato e poi è morto di stenti in esilio. Non pensiamo che le difficoltà dovute alle circostanze o agli avvenimenti, che la costrizione e la violenza e la tirannia dei potenti, lui pensava all'imperatore e alla corte, no? Che era il contrario, siano per noi scuse valide quando commettiamo una colpa. La frase solita, mi fa arrabbiare, è possibile. No, mi tira per i capelli, noi diciamo così, no? Oppure la cosa bella è questa, siete lì a pregare, no? E poi uno va. E invece di allargare il cuore, ma guarda come fa fatica a respirare, non posso pregare. Non facciamo così noi. Queste sono proprio. Si capisce, no? Non sono scuse valide. Allora, se qualcuno subisce un danno o un torto, voi pensate sempre al cammino spirituale, no? Quindi nella preghiera, nella pratica della virtù, eccetera, no? Lo subisce interamente per causa sua, non da parte degli altri, anche se mille gli causassero torti. E poi aggiunge ancora: chi non subisce torto da se stesso, si accanissero tutti gli abitanti della terra e del mare. Sta salendo lì. Cioè, voglio proprio confermare il principio, no? Non potranno nuocergli in alcun modo. Non vi invito a questo. Neanche al secondo, ma a mettere un passetto in questa via, sì, però. Allora, essere liberi da ogni forma di pretesa, che sono fonte delle nostre rivendicazioni e delle nostre illusioni, significa sottrarci all'influenza del demonio. Guardate che il contrario di peccato non è virtù, eh? Sapete cos'è? Libertà. Il contrario di peccato è libertà, è la libertà della verità da ogni tipo di pretesa.
Poi si ripete anche poi di più.
Non so più cosa ho detto.
Essere liberi da ogni...
Allora, il contrario di peccato è la libertà, ma la libertà della verità da liberi da ogni forma di pretesa. E il principio sarebbe poi questo, no? Che per noi è molto molto difficile cioè, quando le cose funzionano non ci si accorge neanche, ma quando le cose non funzionano, quando, come dire, siete oppresse o avete delle afflizioni potenti dentro, non è così semplice. Cioè, l'uomo non è ciò che sente, ma ciò che decide.
Decide?
Sì, decide nel senso di ciò che vuole, no? Vuole come apertura di cuore. Perché se davanti a Dio non conta fare il bene, ma conta accogliere Lui, in compagnia del quale poi facciamo il bene, allora è vero questa cosa. Voi potete sentire tutto, il contrario di tutto, potete sentire l'inferno e il paradiso ogni minuto che si alternano, questo non definisce voi. Quello che definisce voi rispetto a Dio è: tu stai aperto al dono di Dio per te, tu preoccupati solo di questo. Poi le cose vanno male, io non so, non riesco, è tutto, tutto puoi vivere in espressione di umiltà, ma non chiuderti. Se ti chiudi, vuol dire che tu stai attivando, hai da qualche parte ceduto i diritti al demonio. Prima o dopo verranno fuori gli effetti di questa cessione di diritti. E arriva il fisco. Devi pagare. Non puoi pagare, sequestro la casa. E avanti. Tutto così. Ah sì, lo scopo. Ora, quello che dovete imparare a percepire è che la volontà del cuore, quella a livello profondo, va al di là di ogni rivendicazione o pretesa. All'inizio noi non ci accorgiamo, quando noi facciamo valere le nostre pretese, sembra che quella sia la volontà del nostro cuore. Ma se voi state attenti, capite che le pretese sono a livello della sensibilità, cioè sono in superficie. Il cuore, anche quando vive le sue pretese, non so, nelle sue difficoltà, non ha rinunciato alla bellezza di stare col Signore, non ha rinunciato al desiderio di ricevere il dono di Dio. Allora, man mano che noi procediamo, dobbiamo fare sempre più spazio a questa volontà di fondo del cuore e lasciando sempre di più perdere quelle volontà, no? Quelle dimensioni di pretesa, di superficie. Però ricordate che la vita quotidiana non è fatto di grandi e profondi sentimenti, ma è fatto di cose immediate. Se voi avete un sassolino nella scarpa, per quanto piccolo, qualsiasi cosa fate, vi dà fastidio. Un sassolino. Un sassolino. Allora, la vita quotidiana è fatta di tante di queste cose. E allora noi dopo, notando la moltitudine di questo, è come se ci scoraggiamo e lasciamo perdere la, come dire, la coscienza, la possibilità di percepire che il nostro cuore però a un livello più profondo davvero vuole il Signore, davvero ha desiderio di Lui, no? Ed è lì dove noi dobbiamo riportarci per rifare il cammino, lasciando le pretese, le volontà, eccetera. Vabbè, poi continuiamo dopo con una... Cioè, voglio illustrarvi un pochino. Allora, se il discernimento a livello del cuore avviene per farlo vivere in questo clima pulito, e il clima pulito è togliere le pretese, questo è quello che ho cercato di spiegare, in termini di, come dire, come di esercizio, in termini, come ho detto che la mente ha come due obiettivi, no? La conversione e la vigilanza. Il cuore ha come obiettivo la preghiera, quello di poterlo stabilire in una preghiera costante. Allora voglio cercare di sviluppare un pochino cosa vuol dire questo. Quando il clima è pulito, il cuore si stabilisce in preghiera, che non è la pratica di preghiera, ma è la preghiera che consegue alla pratica della preghiera. Noi possiamo fare tante pratiche di preghiera e non pregare. Come sempre, in tutte le cose, no? Io posso fare tanti atti di bontà e mai diventare buono. Però ricordate che è impossibile diventare buoni se non fate tanti atti di bontà. È impossibile vivere di preghiera incessante se non fate pratiche di preghiera. Ma le due cose non sono non è la stessa cosa. Cioè, pratica di preghiera e preghiera non è la stessa cosa. Ricordo una volta a Roma avevo fatto c'era un convegno, diciamo, no, sulla preghiera nel Monte Athos, e a me era toccato illustrare la vicenda di un movimento del 1300, si chiama l'esicasmo, no? E ho detto la preghiera e la pratica di preghiera in queste grandi, diciamo, grandi figure, ed è veramente diverso, veramente diverso. Facciamo un po' di sosta, ci troviamo alle...